SBS Italia.
Ritorniamo a parlare di politica italiana, naturalmente per un aggiornamento sulle decisioni che ancora devono essere maturate riguardanti il nuovo governo, e ci colleghiamo con Roma, con Carlo Fusi. Buongiorno, bentornato a Radio SBS, Carlo.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, un aggiornamento che naturalmente non è ancora un annuncio di una risoluzione, perché si tratta ancora di trattative in corso, ma ci sono stati dei passi avanti. Allora, l'ultimissima notizia è che Luigi Di Maio e Matteo Salvini appunto hanno parlato di questi appunto passi avanti, l'espressione che usavamo prima, ma ancora la tempistica si allunga fino almeno a lunedì prossimo. Partiamo appunto dal cosiddetto contratto che è stato peraltro pubblicato in bozza da Huffington Post e poi ripreso naturalmente da altri media, e da quello che si sa finora di queste trattative.
Partiamo proprio dal contratto per dire che sembra scritto con inchiostro simpatico, nel senso che la bozza che ha pubblicato Huffington ha sollevato grandissime critiche e anche effetti sui mercati non indifferenti, perché c'è stato un crollo della borsa e una ripresa dello spread su percentuali che non vedevamo, su punti che non vedevamo ormai da parecchio tempo. Questo perché? Perché in questo contratto sono contenute misure che alcuni di altri partiti ritengono da libro dei sogni, e che invece sono la struttura stessa del patto tra Lega e 5 Stelle, e che sono misure che però vanno in controtendenza rispetto alle scelte economiche attuate dai governi precedenti, e in più contengono anche delle iniziative che sono totalmente fuori solo dai parametri del fiscal compact della UE, dell'Europa, ma sono anche fuori dalle procedure, per esempio la richiesta di un debito di 250 miliardi da abbonare. Sono tutte quante misure che, ho detto prima, scritte con l'inchiostro simpatico, cioè con l'inchiostro che scompare, perché da quando è uscita la prima bozza ad ora ci sono state tantissime modifiche di questo contratto. L'ultima, questa proprio ultima degli ultimissimi minuti, è la riscrittura, cioè il rientro in questo contratto della TAV, cioè delle opere per l'alta velocità nel nord d'Italia, che in una prima stesura erano state cancellate, che invece sono considerate dal nord fondamentali, dalle industrie del nord, e quindi Salvini ha chiesto e ottenuto che venisse reinserito il circuito di alta velocità. Detto questo, però, il punto vero dello scontro non riguarda il contratto, che in effetti è quasi ultimato, cioè benché rimaneggiato continuamente, insomma, siamo arrivati quasi alla conclusione. Il punto vero, il nodo politico che non è sciolto, che rimane ancora adesso aggrovigliato e fa sì che l'accordo 5 Stelle Lega non riesca a decollare, riguarda il Premier, il Presidente del Consiglio. Non c'è accordo tra Salvini e Di Maio su chi deve essere il Premier.
Ecco, appunto, di Toto Premier si è parlato anche nei giornali italiani. Quello che però è certo, mi pare, è che sia Salvini sia Luigi Di Maio hanno fatto un passo indietro rispetto a questo. Nessuno dei due si sta candidando. Quali altri nomi sono circolati?
Ma intanto non è esattamente così, nel senso che sì, loro hanno dichiarato di voler fare un passo indietro, significativamente l'ha dichiarato Salvini. Perché? Perché Salvini non intende dare via libera ad una richiesta dei 5 Stelle che invece carsicamente, cioè a ondate, ritorna anche in queste ultime ore, in questi ultimi minuti, cioè quella della premiership affidata a Luigi Di Maio. È una richiesta che Di Maio ha fatto fin dall'inizio. Anche lì lui ha detto: sarei pronto a fare un passo indietro, però poi in realtà la sua candidatura ritorna, perché per i 5 Stelle e per Di Maio in particolare conquistare Palazzo Chigi è considerata una tappa decisiva per avviare quel governo di cambiamento che hanno promesso ai loro elettori. È però una questione sulla quale Salvini è molto prudente, perché consegnare la premiership, cioè lasciare che Di Maio arrivi a Palazzo Chigi, significherebbe per lui rompere definitivamente con Berlusconi, cosa che invece Salvini cerca, anche se è un esercizio da equilibristi, di mantenere, cioè di mantenere il rapporto, di avviare il governo con i 5 Stelle, ma mantenere il rapporto con Berlusconi. La controproposta di Salvini appunto è quella che dicevi te, cioè il fatto che Salvini è disponibile a lasciare Palazzo Chigi a un esponente dei 5 Stelle, a patto che però non sia Di Maio, e quindi su questo si è esercitato il Toto Premier, appunto, con nomi che parlano dell'ex capogruppo al Senato Crimi, oppure di Rocco Casalino, che è il braccio destro sostanzialmente di Di Maio, oppure Bonafede, che in un primo tempo era stato indicato come possibile ministro della giustizia. L'elemento di attrito di questa controproposta, però, cioè la cosa che non la rende praticabile, non riguarda né Di Maio né Salvini, ma riguarda il Quirinale. Perché? Perché il Presidente della Repubblica, che giustamente assegna alla figura del Premier un ruolo preminente nel governo, peraltro è un ruolo che gli viene riconosciuto dalla Costituzione, preme affinché questa figura sia una figura autorevole, sia una figura in grado di rappresentare l'Italia nei vertici internazionali con competenza, con autorevolezza, con capacità. I nomi che abbiamo citato prima sono senz'altro nomi molto interni al movimento dei 5 Stelle, però certamente non hanno una popolarità nel resto del paese e soprattutto rischiano di non avere quelle caratteristiche che invece sono ritenute fondamentali e decisive dal capo dello Stato. Quindi è un puzzle, come stiamo vedendo, molto complicato. Comunque lo giri, c'è un lato che rimane scoperto, e quindi è questo l'elemento che bisogna comporre entro presumibilmente lunedì, perché è vero che il capo dello Stato ha concesso un'ulteriore proroga, un ulteriore tempo supplementare ai supplementari che già erano in atto per fare il governo, però poi i giorni si consumano e il capo dello Stato si aspetta che stavolta, quando Salvini e Di Maio saliranno al Quirinale, non succeda come è successo qualche giorno fa, che dovevano dare l'annuncio ufficiale della composizione, della definizione dei loro tutti i problemi e quindi anche della composizione del governo, invece c'è stato nulla di fatto. Il capo dello Stato si attende che all'inizio della prossima settimana Salvini e Di Maio siano in grado di sciogliere tutti i nodi, compreso quello fondamentale che ancora invece non è sciolto, che è appunto la scelta del Presidente del Consiglio.
Carlo, parlavamo del contratto, come reagiscono le altre forze politiche a queste trattative tra Lega e Movimento 5 Stelle e soprattutto a questa bozza di contratto che è emersa ed è stata anche appunto riportata nei media?
Reagiscono molto male perché considerano, come dicevamo prima, gran parte delle misure contenute nel contratto o velleitarie o da libro dei sogni e quindi irrealizzabili o impossibili da attuare perché comporterebbero esborsi, spese, necessità di reperimento di risorse che al momento non ci sono e che peraltro nel contratto non vengono indicate, perché quando per esempio si parla di superamento della legge Fornero, che è uno dei capisaldi della riforma delle pensioni attuata dal governo Monti, ma che poi ha rimesso in sesto il sistema pensionistico italiano, beh, lì si parla di cifre che secondo parecchi indicatori sono molto inferiori a quelle che poi invece in realtà servirebbero per dare davvero attuazione alla cancellazione della Fornero. E la stessa cosa riguarda interventi come quello del reddito di cittadinanza, che peraltro sembra essere stato riscritto e quindi anche ridimensionato, oppure un tema molto caro a Salvini, a centrodestra, la flat tax, cioè la riduzione del carico fiscale. Anche lì pare che flat non sia così tanto, nel senso che non una sola aliquota è prevista, ma ne sono previste due, però anche lì si sta scrivendo e riscrivendo, sempre perché c'è questa distanza tra i provvedimenti che vengono annunciati, che sono di grande portata, di grande rilevanza, e però poi i soldi, diciamo in termini specifici, i soldi che servono per poter finanziare queste misure. Però non è tutto qui, c'è stata una reazione, ovviamente nei termini istituzionali, che questo è nel rispetto dei ruoli reciproci che la Costituzione prevede, ma c'è stata una reazione negativa, diciamo così, o di sorpresa anche da parte del Quirinale, che ha confermato di aver ricevuto questa bozza, ma che però ha specificato che il Presidente della Repubblica non l'ha letta, perché il Presidente della Repubblica non può prendere in considerazione ipotesi di contratti o di accordi di maggioranza, prende in considerazione solamente le versioni finali, come è giusto e come è doveroso. E tuttavia questa precisazione lascia un po' trapelare una sorpresa, diciamo così, del Quirinale di fronte a misure che, se attuate nella maniera con cui sono state scritte, creerebbero gravi problemi non solo nelle finanze pubbliche, ma anche nei rapporti con l'Europa, perché in un primo tempo nel contratto addirittura si parlava di abbandono dell'euro, adesso questa cosa è stata, sembra, perché la versione finale ancora non c'è, sembra però cancellata, però se dopo la Brexit ci dovesse essere anche un'Italexit, è chiaro che la situazione della costruzione dell'edificio europeo andrebbe in crisi, e questo è una cosa che Mattarella certamente non può autorizzare.
Carlo, noi ci sentiremo di nuovo nella mattinata di martedì, ora australiana, per te la serata di lunedì, per fare il punto su come procedono appunto queste trattative, sulla possibile risoluzione. Ma nel weekend ci sarà anche un altro appuntamento importante per la politica italiana, l'assemblea del PD, e peraltro appunto si parla anche di rischio di scissione. Quali sono le voci di corridoio?
La scissione nel PD già c'è stata, come tutti sappiamo, è nato un gruppo chiamato Liberi Uguali che ha messo insieme un personale politico storico, fondatore del PD, che tuttavia non ha avuto un successo elettorale così esplicito. Quindi parlare di nuova scissione è davvero complicato in casa PD. Però è vero che nel PD, che è un partito, diciamo, che ha subito una sconfitta molto forte e che è ancora sotto shock per quella sconfitta, parlo di quella naturalmente elettorale del 4 marzo, è vero che nel PD si sta arrivando sempre con i tempi del PD, con le contorsioni a cui ci ha abituato questo partito, però si sta arrivando ad un re d'azione tra l'ala che si riconosce in Renzi e le opposizioni, che stavolta non sono più solo quelle classiche, quelle cioè a cui ha dato voce Orlando, Emiliano, cioè quelli che si sono opposti ufficialmente alla presidenza, ma stavolta contengono anche personaggi del calibro di Franceschini e per certi versi addirittura dello stesso reggente Martini, il quale intende candidarsi appunto in questa assemblea e farsi votare come segretario, che è una strada che invece i renziani non gradiscono. Loro preferirebbero che che Martina continuasse a fare il traghettatore, però il segretario venisse scelto nel congresso del prossimo autunno, e naturalmente lasciando aperta la strada delle primarie, che come sappiamo è lo strumento con il quale il PD ha definito la propria leadership negli ultimi appuntamenti. Questa questione, cioè degli assetti interni del PD, è una questione decisiva naturalmente per la vita di questo partito, e però è anche una questione che in qualche misura allontana il PD dal fuoco delle problematiche vere di cui stiamo parlando, cioè quelle della formazione del governo. Sembra quasi che il PD sia un po' assente, nel senso che sia un po' di lato, pur ovviamente spendendo critiche ferocissime nei confronti, come è naturale che sia, nei confronti di questo eventuale accordo di governo di Lega e 5 Stelle. Però il PD è molto, e per certi versi comprensibilmente, molto centrato sulle dinamiche interne. E allora questi appuntamenti di cui stiamo parlando, l'Assemblea Nazionale e eventualmente il Congresso, sono elementi decisivi per capire come l'assetto di vertice del PD si riorganizzerà, se di nuovo attorno a Renzi oppure ad altre figure. Era stata offerta quella di Guarini come segretario, diciamo, di mediazione, però è stata una scelta rifiutata dalle opposizioni. Ecco, quindi allora si tratta di capire come e quanto il PD si riorganizzerà, in modo poi da poter svolgere un'azione, perché non scordiamo che, insomma, sono in tanti a ritenere che nel momento in cui si dovesse davvero poi arrivare a fare un accordo complessivo tra Lega e 5 Stelle, comunque si sarebbe vita un governo che forse nella prossima primavera potrebbe portare anche a nuove elezioni, perché comunque è un assetto, diciamo, con un equilibrio che nel momento in cui nasce non è così solido. Quindi il PD è chiamato a svolgere questo ruolo, e questi appuntamenti di cui abbiamo parlato sono decisivi per capire come si strutturerà il Partito Democratico, chi lo guiderà e in che direzione lo guiderà.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.